Questa mattina, in questo spazio dedicato ai temi di attualità, vogliamo presentare un nuovo saggio. Si intitola Il cielo sporco. È un saggio appena uscito per Guanda, scritto dal giornalista Gianluca Di Feo e dedicato a quelle presenze, diciamo così, sempre più numerose nei cieli di territori in guerra e non solo. Stiamo parlando dei droni. Cielo sporco è in effetti il modo in cui i soldati ucraini chiamano l'affollamento dei droni volanti sul campo di battaglia. È un fenomeno che ha già rivoluzionato l'arte della guerra, i cui primi prototipi in realtà risalgono alla Prima Guerra Mondiale, ma che dopo l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 ha visto mutare profondamente il modo in cui immaginavamo una battaglia. Nel preparare questa pagina mi sono tornate in mente anche le parole che per esempio usava nel 2011, mi pare, William Lange Visch, che nel frattempo è pure morto, un grande giornalista americano, che aveva scritto un bellissimo racconto reportage proprio dedicato ai droni, ma soprattutto dedicato a coloro che guidavano quelli che all'epoca erano i droni, nel mentre si sono molto trasformati. Esecuzione a distanza si chiamava, magari avremo modo di parlarne anche con l'ospite che sto per presentare tra pochissimo. Quello al quale assistiamo è un processo che progressivamente porta ad una forma di dronizzazione, perdonatemi il termine, selvaggia del cielo, una dronizzazione priva di regole e controlli, cui l'intelligenza artificiale peraltro rischia di far aumentare ulteriormente i limiti etici che sono in gioco in questo momento. Allora, per parlare di questo saggio abbiamo raggiunto naturalmente l'autore, il giornalista Gianluca Di Feo, che intanto saluto, è collegato con noi al telefono. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi. Sì, esecuzione a distanza è un punto di riferimento, anche perché l'autore non era soltanto un grande giornalista, ma era anche un istruttore di volo. Lui, prima di dedicarsi ai reportage in Iraq, in Afghanistan e molti altri luoghi, aveva il fascino della tecnica e della fisica. C'è un meraviglioso libro dedicato alla virata, all'equilibrio delle forze fisiche e alla poesia che ci sono dietro, sì, al movimento di un aereo.
Ogni tanto, va detto, Lange Visch torna sulle nostre frequenze, perché in un modo o nell'altro a lui ci riferiamo. Questo ci dice molto di quanto sia stato importante. Chi avesse curiosità e non l'avesse mai letto, li trova praticamente tutti pubblicati da Adelphi. Gianluca Di Feo ha una lunga esperienza in tema di questioni belliche, defense correspondent di Repubblica, di cui è stato vice direttore per molti anni. Prima è stato responsabile delle inchieste per l'Espresso, caporedattore del Corriere della Sera, per cui ha seguito la guerra nel Golfo e lo scandalo Mani Pulite. Allora, nel suo saggio, che ricordo è appena stato pubblicato da Guanda, lei spiega come i droni siano oggi lo strumento di guerra più economico, efficace, utile e pericoloso per gli esseri umani. Come lo sono diventati?
Lo sono diventati con la rapidità della competizione impressa dal conflitto ucraino. Il cielo sporco è un'espressione che mi ha colpito nel 2023, perché i soldati ucraini, prima di raggiungere il fronte, chiedevano quanto è sporco il cielo, e all'epoca più o meno ogni 10 km di fronte c'erano in volo circa 50 droni, soprattutto i piccoli quadricotteri identici a quelli che si usano per fare le riprese durante le cerimonie o durante le feste. Oggi nessuno chiede più se il cielo è sporco, perché la quantità di quadricotteri killer e di droni di dimensioni maggiori che in ogni momento sono in volo sulla linea del fronte è impressionante. Ce ne sono centinaia. Pensate che quest'anno gli ucraini ne produrranno 4 milioni e i russi addirittura 5 milioni. Attualmente nel conflitto ucraino, lungo tutti i 1000 chilometri in cui i due eserciti si stanno affrontando, c'è una fascia profonda da 10 a 20 chilometri interamente dominata dai droni. Non esiste più la trincea a delimitare il confine tra i due eserciti, ma c'è una terra di nessuno decisa dalla onnipresenza di nuvole di droni killer che restano in volo giorno e notte.
Lei prima accennava alla questione, come dire, anche economica, no? Ora, i dati che ci ha dato, mi perdoni il gioco di parole, i dati che ci ha fornito, mettiamola così, in questo istante sono stupefacenti, almeno a me colpiscono tantissimo, per quanto, insomma, sono anni che parliamo di droni, ma numeri del genere, in tutta sincerità, non avevo immaginazione si potesse arrivare a tanto. Cosa, secondo lei, al di là della dimensione economica, ha consentito uno sviluppo così rapido?
Ma diciamo che certe volte, quando penso alla realtà ucraina e al modo in cui noi la vediamo, la sentiamo, mi sembra quasi di assistere all'inizio dell'epidemia di Covid. Noi guardavamo a quello che succedeva a Wuhan come qualcosa di lontano, incomprensibile e misterioso, e poi ci ha travolti. Allora, attualmente i quadricotteri killer, cioè quei piccoli velivoli, ma che hanno delle prestazioni incredibili in termini di autonomia e in termini di capacità omicida, in Ucraina vengono acquistati dal governo per 450 euro ad esemplare. Allora, per darvi un'idea, oggi il prezzo di una munizione d'artiglieria nuova, cioè dello strumento distruttivo più economico, si aggira intorno ai 2000 euro. Quindi il prezzo di una cannonata, che è estremamente imprecisa, permette di acquistare 4 droni che invece hanno una precisione millimetrica e un uguale potere distruttivo. Questo vi dà un'idea di quale sia la pericolosità che c'è in giro, cioè con meno di 500 euro si può avere un drone con un visore all'infrarosso che è in grado di trasportare una carica di esplosivo ad alto potenziale di 2 o 3 kg a distanze di 10-20 km, restando in volo anche per un'ora. Infatti attualmente cosa fanno ucraini e russi? Li fanno atterrare per non consumare le batterie, un drone ricognitore resta in aria e quando avvistano un bersaglio, come vespe, si lanciano in gruppo contro l'obiettivo. È qualcosa di terrificante, cioè ci sono immagini che ho visto soltanto ieri, che vengono dalla zona dei combattimenti oggi al confine tra la regione del Kharkiv e la regione di Donetsk, in cui ci sono le esecuzioni di 2 civili, uno più giovane e uno più anziano, compiute da droni e riprese da altri droni. Vi assicuro che è uno spettacolo terrificante, ma è uno spettacolo che sta dilagando in tutto il mondo.
Nel sentirla parlare, devo dire che mi sono agganciato un po' di memoria del passato. Ricordo un vecchio saggio di Peter Sloterdijk che si intitolava Terrore nell'aria. Lui, facendo riferimento in realtà alla Prima Guerra Mondiale, e si occupava di gas, però cercava di spiegare come, insomma, la guerra non fosse già allora più semplicemente prendere di mira un nemico, ma come la guerra in buona sostanza definisse o ridefinisse o incidesse con terrore sulle condizioni ecologiche dell'esistenza, e i droni lì vanno ad incidere. È come se fossero soggetti fuori dalla guerra che portano dentro la guerra tutti coloro che abitano uno spazio definito. E questo suo saggio credo che vada proprio in quella direzione.
Allora, non a caso una quindicina d'anni fa ho scritto un libro sulla storia delle armi chimiche italiane. C'è una grande differenza tra i droni e tutte le armi conosciute finora, ci sono molte differenze, ma una delle principali, che crea delle forme proprio di stress mai viste prima, è il fatto che mentre il proiettile di cannone, il bombardamento aereo sulle città della Seconda Guerra Mondiale o anche le nuvole di gas colpivano nel mucchio, non miravano una singola persona, il drone in volo prende di mira il singolo, vede il singolo, decide di ucciderlo, l'insegue finché non lo uccide. Questo crea una forma di terrore, una forma di condizionamento psicologico e anche uno stress. Io ho visto dei soldati in Ucraina in un centro di riabilitazione che venivano chiamati pazzi da droni, che erano completamente paralizzati con gli occhi fissi verso il cielo e non riuscivano a muoversi dal terrore. Oggi c'è tutta la regione di Kherson, che è quella che i russi avevano conquistato nelle prime settimane dell'invasione e poi hanno perso nell'ottobre 2022, che è oggetto di una pulizia etnica compiuta esclusivamente con dei droni. Ci sono da un anno e mezzo quasi droni russi che vanno nelle strade della città a caccia di donne, anziani, bambini, ambulanze, macchine di pompieri per impedire la vita della popolazione. E questo con delle ricadute di natura etica, di natura anche di responsabilità penale, della possibilità di punire i responsabili che ci pongono davanti a una terra ignota. E con un ulteriore problema, che queste tecniche che oggi vengono sperimentate con una velocità di evoluzione e cambiamento incredibile sui campi di battaglia ucraini, stanno venendo trasmesse in tutto il mondo, a partire dai narcos sudamericani, si è visto nella battaglia di Rio, o le milizie di vario tipo che operano in Africa, ma abbiamo visto tutti la capacità degli Houthi yemeniti di tenere in scacco le forze armate più potenti del pianeta, esclusivamente utilizzando droni e missili balistici.
Proprio l'altro giorno parlavamo per esempio della guerra in Sudan, e lì le forze fanno largo uso anche di droni, e fanno largo uso di droni anche sotto il profilo, come dire, della comunicazione della guerra per seminare il terrore. Noi ci stiamo allungando un pochino sui tempi, ma questo ci sembra di capire un grande saggio di enorme importanza. Vorrei chiudere con una questione che abbiamo sollevato anche proprio nell'introdurla, perché una data importante che marca un cambiamento irreversibile è quella del marzo 2020, quando in Libia un drone di fabbricazione turca intercetta un gruppo di miliziani e lo attacca in modo autonomo, seguendo le istruzioni incamerate nel proprio sistema informatico, nella propria memoria. Si tratta insomma di un drone dotato di intelligenza artificiale che lo fa sparare senza alcuna scelta umana, no? E fin qui arrivava William Langevisce, e qui abbiamo superato quel momento. Una situazione che ovviamente solleva una questione etica e giuridica enorme, su cui lei pure si interroga nel suo saggio.
Sì, è drammatico che tutti abbiamo assistito allo sviluppo di queste armi e poi all'escalation nata dall'Ucraina, senza riuscire a stabilire neanche un tentativo di bloccare l'avvento delle armi completamente autonome dell'uomo. Nagzik, come in esecuzione a distanza, che è un libro che penso fosse intorno al 2008, profetizzava l'arrivo di questo sviluppo. Nel 2020 lo abbiamo visto arrivare e adesso sta dilagando. I sistemi di intelligenza artificiale sono inseriti in tutti i droni di dimensioni maggiori che vengono prodotti da russi e ucraini, ma non solo. Oggi i sistemi di intelligenza artificiale prendono la gestione del campo di battaglia, dicono ai comandanti quello che va fatto, quando va fatto e come va fatto. Quindi ci stiamo avviando velocemente verso una guerra interamente gestita da macchine, con il rischio che le stesse macchine a un certo punto possano uscire fuori dal controllo, un rischio che non appare più fantascienza, ma che è insito nella realtà del dilagare di questi strumenti da combattimento animati interamente da intelligenza artificiale.
Si intitola Il cielo sporco, è appena uscito da Guanda, racconta queste presenze. Abbiamo fornito, Gianluca Di Feo ha fornito i numeri di quanto sta accadendo in questa striscia tra Ucraina e Russia. Si parla di milioni di droni in azione. Il cielo sporco lo ha scritto Gianluca Di Feo, ospite qui ad Alphaville questa mattina. Grazie molte per essere stato nostro ospite, a risentirci.
Grazie a voi.